Caro Don Renzo, qui è sempre tutto solenne, eh? Se vedessero quelli del Duomo proverebbero una gelosia che non finisce più. Le letture che la liturgia ci propone oggi, alle quali Don Renzo ha detto di attenersi, come dicevo ieri, sulla linea del Cardinale Martini, che diceva di non andare a inventare cosa dire, ma di leggere bene la parola, ebbene, le letture scelte dalla Chiesa ufficiale di Roma per tutto il mondo e servite quasi su un bel vassoio alla nostra riflessione personale sono così belle e così ricche che non basterebbero tre serate, ma ci vorrebbe un corso intero di esercizi spirituali per mungere un po' tutto il nettare che ci offrono. La prima lettura, voi sapete che Papa Pio X è stato l'unico nel secolo scorso che ha fatto anche il parroco, L'unico. Gli altri erano tutti più o meno carrieristi, Invece questo ha cominciato dalla gavetta a fare il parroco. E voi sapete che il suo motto, instaurare omnia in Cristo, che si può tradurre in 100 modi, far convergere tutto in Cristo, concentrare tutto in Cristo, riassumere tutto in Cristo, proporre tutto con Cristo al centro. Voi sapete che questo motto lui l'ha scelto perché uno dei punti che vedeva un po' mancanti nella sua parrocchia e poi nelle sue due diocesi di Mantova e di Venezia era la formazione catechetica, tanto che diventato Papa non ha cominciato a scrivere lettere, bolle, encicliche, ma ha scritto una piccola dottrinetta. Ecco perché quando sono stato richiesto di mettere un titolo a questa seconda serata ho scritto così: dalla, tra virgolette, dottrina cattolica alla, tra virgolette, vita cattolica. Cerchiamo su questo binario di riflessioni di farci guidare un po' dalla locomotiva della parola di Dio. La prima lettura viene rubata dall'epistolario di San Paolo, che scrive a questi Tessalonicesi, qualcuno dice ben 4 o 5 volte, noi abbiamo solo 2 lettere riconosciute, ma nella prima lettera e precisamente nel brano che questa sera è stato proclamato, San Paolo dice: io ho cercato di predicare non cercando il piacere degli uomini, ma cercando l'applauso di Dio. E in mezzo a voi siamo stati come una madre nutre e a cura delle proprie creature. Non dobbiamo pensare a San Paolo come quasi a una vecchia nonna che ha delle fette di salame sugli occhi e accarezza sempre i nipoti, perché ci sono di quelle lettere, ad esempio una scritta ai Corinti, nella quale dice: ma che cosa volete, per farvi capire certe cose devo venir lì con un bastone? Però in questo caso ai cristiani di Tessalonica San Paolo dice di non andare a caccia del prurito o dell'applauso degli altri. E pur se dobbiamo avere viscere materne, questo non vuol dire che la maternità deve essere confusa con una piccola polentina melliflua che va di qui e di là. Una curiosità: tanti anni fa, negli anni 50, fuori dalla curia di Milano, è stato messo nella notte un bambino di 2 settimane. Allora la polizia chiama il vicario generale e gli dice: era qui, fuori dalla vostra porta, quindi prendetelo voi. E il vicario generale, che era un uomo con gli attributi, diciamolo pure, è impossibile che è nostro, dice. Primo, perché la curia non ha viscere materne. Secondo, perché la curia non ha mai prodotto nulla di buono. Ecco, questo qui era un po' San Paolo. Queste erano le sue viscere materne. Sì, sì, no, no, ma con tanta amorevolezza. E questo è molto importante. Il Salmo, sempre su questa linea, mi sembra di capire, Don Renzo, che stanno arrivando quelli di Vicariato Genovesato. È vero? Siete voi, benvenuti. Dov'è Don Giampaolo? Sono stato suo prefetto 45 anni fa. Adesso avrà qualche chilo in più, qualche capello bianco. Bene, il salmo responsoriale, sempre su questa linea, è un salmo che voi qualche volta lo potete imparare a memoria e magari ogni tanto usarlo al posto del credo. Voi vi direte: ma non c'è neanche una frase che assomiglia al credo, come possiamo usarlo al posto del credo? Vedete, quando io lavoravo in Vaticano, ad un certo punto, essendomi morta tutta la famiglia e rimasta sola mia madre ammalata, ho chiesto al Santo Padre, Giovanni Paolo II allora, di poter andare a casa a fare il parroco e nel frattempo curare mia madre. Ma quando, dopo tutti questi anni di tumore, mia madre è morta, quel giorno ho capito veramente che cosa potesse significare anche per me prete il credo. Perché? Perché io mi sono profuso per curare mia madre. Dottori, medici, cure palliative, tutto quello che si poteva immaginare. Ma la sfida, mentre affidavo mia madre alla terra, la sfida del credo per me era questa: ma Dio saprà occuparsi amorevolmente di mia mamma come l'ho fatto io? Lui che deve pensare a tutti sti miliardi di persone. E allora ecco che al momento del credo mi sono permesso di dire davanti a tutti: Signore, oggi questo è il mio credo. Contro tutti i pareri, le possibilità e anche le tentazioni, faccio questa professione di fede. Credo che da oggi in avanti ti occuperai di mia madre più e meglio di quanto l'ho fatto io. E lì ho capito cosa vuol dire credere. Credere contro ogni speranza. Il Salmo 22, o come dice qualche studioso 23, ci dice proprio questo: fidati di Dio, il quale, paragonato a un pastore che porta le sue pecore al pascolo, il quale pastore è più preoccupato lui nel deserto di trovare un'oasi, di trovare dell'erba, di trovare dell'acqua, di quanto neppure le pecore possano essere preoccupate. Una mamma che sulla spiaggia, dopo 10 volte che richiama il bambino perché ci sono le onde, alla fine gli dà uno scapaccione sul sedere, è più preoccupata lei che il bambino non anneghi, che neanche il bambino, o in cima a una montagna un papà che ad un certo punto tira con la corda il ragazzo perché si spinge un po' troppo sui dirupi, gli fa del male, lo sgrida, ma è più preoccupato lui della sua felicità e della sua incolumità di quanto possa essere questo bambino che poi magari agli amichetti dice: mia mamma, mio papà me le suonano sempre. Ma tuo papà e tua mamma ti vogliono un bene infinito che magari comprenderai purtroppo solo quando non ci saranno più. E questo Vangelo meraviglioso, il Papa, ah, è scappato il direttore del coro, che lo volevo sgridare, il Papa l'ha fatta grossa, il primo Papa, Pietro, perché quella notte, fuori da Anna e Caifa, per vergogna, per paura, ha tradito ben 3 volte Gesù. E soltanto qualche oretta prima aveva tirato fuori una spada e mozzato un orecchio a uno, non tanto per quanto per dimostrare a Gesù che lui era forte. All'atto pratico si è dimostrato come tutti. Ma è bellissimo questo incontro. Qualche settimana prima, sempre al nord della Terra Santa, vicino a questo lago, esattamente a Cafarnao, Gesù l'aveva, tra virgolette, incoronato Papa. Sul medesimo lago gli fa 3 domande ed è bellissima la traduzione nuova che hanno fatto della Bibbia. Non gli chiede come nella traduzione vecchia mi ami, ma gli chiede: senti Pietro, ma tu mi vuoi bene? E lui subito: certo Signore. Alla seconda sembra un po' meno sicuro. Alla terza volta che gli pone la domanda, forse si commuove, forse rifà il gesto della notte del tradimento, scoppia a piangere e gli dice: Signore, senza la sicumera della prima risposta, tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo. Io presumo che alla fine del mondo, quando ci troveremo davanti al tribunale di Dio, invece delle 100.000 domande che i padri confessori, soprattutto medievali e del post-tridentino, facevano nelle confessioni, noi, presumo, riceveremo da Dio solo un quiz. Non multiple choice, non con diverse possibilità di risposta, ma con una possibile risposta. Giovanna, Maria Pia, Luca, mi vuoi bene? Signore, tu sai tutto, tu lo sai che ti voglio bene. Mi auguro che questa sia la vostra, la nostra risposta, perché questo in nuce vuol dire come riassunto, è proprio quanto San Pio X ha voluto insegnare nella sua dottrinetta, perché così si chiamava, 40 pagine. Catechismo non era come quello di oggi. Negli anni 30, 40, 50, io ho fatto in tempo ancora a fare il vecchio catechismo. A Cinisello arrivavano tutti gli operai, la mia classe fare il catechismo eravamo in 320. Si andava per 40 giorni di fila, in genere all'inizio della quaresima. Il prete faceva la domanda e a uno esigeva la risposta e scriveva il voto. Si andava a casa a far vedere tutti sti 10 in rosso così, e mia mamma o mio papà mi facevano interrogare perché loro non sapevano leggere o scrivere. Gli ho insegnato io, durante il liceo, a leggere o scrivere. Ho preso poi diverse lauree nella vita, almeno 4. Ma la soddisfazione di veder mio papà e mia mamma leggere e scrivere è stata più grande delle lauree. E mi facevano interrogare dalla vicina. Una bergamasca di Roncobello, che tra un'alfa, una sigaretta, e un'altra mi interrogava e controllava. E poi non erano neanche i metodi come quelli di oggi, o le celebrazioni. Una volta nessuno osava dire al prete: metti mio figlio a questo turno, poche. 2 giorni prima della comunione, o come nel mio caso, della cresima e della comunione insieme, 42 bocciati, 278 promossi. A parte che nessuno avrebbe mai pensato di contestare il prete, ma soprattutto perché nessuno si sarebbe sognato di organizzare una festa nell'immediato dopoguerra, o d'andare al ristorante, o di comprare dei vestiti. Ce li passavamo tra amici i vestiti. Ma lì ho imparato il cuore della dottrina di San Pio X. E diventato poi teologo, e avendo studiato nella storia della Chiesa che da San Paolo in avanti hanno cominciato a litigare per quasi 4 secoli, e il nucleo del litigio era se Gesù Cristo era vero Dio, oppure vero uomo, oppure tutti e due. E dovreste leggere la storia della Chiesa, altro che Beautiful, perché litigavano sempre questi padri. E la regina di Costantinopoli ad un certo punto manda l'esercito a prendere i padri nella Cappadocia e a prendere i vescovi, e li faceva passare come da lì per una piccola porta stretta e li bastonava se non avessero firmato l'utroque, che Gesù era sia uomo che Dio. E questo noi lo diciamo tutte le domeniche durante il credo, da Nicea in avanti. Ma era importante avere un dogma in più, o c'era qualcos'altro nella dottrinetta e in 4 anni di litigi? Presumo, senza sbagliare, che il nocciolo della nostra dottrina sia annunciare la divinità di Dio attraverso un solo mezzo, l'umanità degli uomini. Se tu cristiano che vieni qui in chiesa, qui avete l'organo, ma in certe chiese che strimpellano la chitarra, sono qui, ti voglio bene, pronto a dare la vita. Poi a Milano entrano in un palazzo di 16 piani e tu che sei pronto a dar la vita, vedi una vecchietta entrare nell'androne e tac, schiacci 14 e non hai neanche 2 secondi da regalare, perché questa qui magari col bastone si attarda un po' a entrare nell'ascensore. Ma se tu che hai appena finito di cantare in chiesa che sei pronto a dare la vita non hai 2 secondi per aspettare quella lì, ma cosa vuoi che quella lì ti adori, ti stimi? Quella dirà, insieme a tanti altri vanno in chiesa ma sono peggio degli altri. Ma non perché non hai la corona del rosario, o non sei abbonato a un giornale cattolico, o non dici le preghiere, o non ti confessi se mangi la carne al venerdì. Cose tutte che presumo nella lista delle domande del giudizio universale non ci saranno. Ma perché la tua umanità serve solo a scandalizzare. Se tu non hai una sana umanità, il giorno dell'incarnazione, dell'annunciazione e la notte di Natale, puoi sì metterti in ginocchio quando si canta che Gesù si è incarnato, ma se quando ti metti in ginocchio non impari che non sei in ginocchio ad adorare un dogma, ma che sei in ginocchio a fare la professione di fede in un metodo, se la tua umanità fa acqua da tutte le parti, è sempre un'umanità incredibile. Se la tua umanità è incredibile, è già incredibile il messaggio che annunciamo? Se la tua umanità è invisibile, è già invisibile il Dio che dobbiamo annunciare? Cosa volete che imparino gli altri da noi? E allora concludo facendovi un augurio che faccio rubando alle parole di un canto che da Fiamma Bianca, il primo gradino dell'Azione Cattolica a 3 anni, ho imparato a cantare all'asilo. Adesso mi pare hanno cambiato anche il nome, no, dell'asilo. Beh, comunque, lo canto tutte le sere, soprattutto quando sono in macchina in giro per la Lombardia, lo canto sia per fare un atto di fede, sia perché mi dà molto. Lo dedico a voi e lo dedico al vostro cammino di fede e di santità. Il canto diceva così: io son cristiano dal sacro fonte, un'onda pura l'acqua scese su me, da quel momento sulla mia fronte segno più sacro sceso non è. Io son cristiano, questa è la gloria che fa ridenti tutti i miei dì. Io son cristiano, canto vittoria. Io son cristiano, vivrò così. Io son cristiano, morrò così. E tanti auguri.